lezione numero 19, seconda parte, siamo sempre a mercoledì 29. Allora, stiamo cercando di sviscerare, anche con qualche fatica, con qualche sforzo, il contenuto di queste pagine di Gadamer, il quale, pagina 137, diciamo, puntualizza a metà della pagina che quando si dice che qualcosa è vero oppure che così è giusto, che quella pennellata messa così è giusta, quella parola all'interno di quella frase, diciamo, è al posto giusto, quando noi usiamo queste espressioni, dice Gadamer che sono espressioni efficaci, ma ciò che viene chiamato buono o giusto non è tale da poter essere semplicemente segnalato, né è tale da risplendere come fa il bello. Cioè, stiamo usando un registro verbale, quindi concettuale, a proposito di un'opera d'arte che non ha direttamente a che fare con la bellezza, perché stiamo parlando di giusto, nel senso di corretto, e di buono. Dunque, stiamo usando categorie che non hanno direttamente a che fare con la bellezza, e tuttavia sono più che mai pertinenti, perché anche e soprattutto nel complesso di un'opera ci sono cose al posto giusto, cose che in questo senso sono buone, sono ben riuscite, e dunque inevitabilmente noi utilizziamo questo lessico e queste categorie che vanno al di là del bello. Il bello è un modo di apparire, certamente, ma così come è più che mai lecito parlare di bellezza, non si può non parlare anche di queste dimensioni che inevitabilmente hanno a che fare con la dimensione della verità. Questa verità che però viene esperita attraverso questo movimento di sprofondamento, di abbandono al testo, in cui noi in qualche misura veniamo catturati completamente e il mondo attorno è come se sparisse. Questa esperienza, che non è un'esperienza, diciamo, descritta in maniera enfatica, la descrizione di Gadamer non è esagerata o enfatica o romanzata, diciamo così, non c'è niente di letterario nella descrizione di questa esperienza, è un'esperienza che si dà continuamente. Quando noi siamo completamente rapiti da qualcosa, viviamo esattamente questo. Magari non è così facile che ci capitino esperienze così rapinose, così coinvolgenti, ma la logica del coinvolgimento, la dinamica, di questa specie di esperienza travolgente, sconvolgente di cui parla Gadamer a pagina 131 a proposito di Goethe, questa specie di sommovimento e di sconvolgimento è, direi, la promessa tipica dell'arte. Questa descrizione, però, che quindi ha già coinvolto il problema della verità in questo riproporsi di livelli sempre più profondi, in questa specie di squadernamento sempre più, coinvolgente, e che si può anche descrivere in termini della giustezza, no? Dell'essere tutto al posto giusto, no? Come se fosse, diciamo, una parola definitiva. Questi diversi livelli della verità però ci inducono, e questo è il punto più interessante probabilmente, che comincia la pagina 137, a modificare il modo di porre la questione del significato di verità, inizio dell'ultimo paragrafo di pagina 137, risultato di queste riflessioni, eccetera, eccetera, è a mio parere la necessità di modificare, cioè dobbiamo rifarci la domanda sulla verità. Stiamo dicendo che c'è un elemento di verità nell'arte, non c'è solo la bellezza, c'è anche questa dimensione di bontà relativa alla scelta giusta che viene fatta nel collocare quel colore, nel indovinare quel termine, nel costruire un complesso che ha tanto da dire, no? Ecco, certamente conta, ma non sappiamo più bene di quale verità stiamo parlando. Cioè, noi sentiamo che e percepiamo che, diciamo, il discorso dell'arte è più vero, ma non, forse dobbiamo cercare di ridefinirlo ancora meglio. Non è un discorso proposizionale, lo abbiamo appena ridetto, la verità dell'arte non è la verità di una proposizione che corrisponde a uno stato di cose, quindi non ha una valenza proposizionale, non è un giudizio esterno alla cosa, ma è il modo stesso in cui la cosa si mostra, cioè viene fuori, a noi che andiamo dentro e quindi non siamo più esterni, no? Non siamo più in grado di pronunciare dei giudizi esterni, è come se venissimo ammessi, diciamo, alla visione intima del mondo, vis-à-vis. Non siamo più fuori, siamo dentro. Allo stesso tempo la cosa viene fuori, cioè viene verso di noi, no? C'è questa specie di movimento convergente. Convergente, ma anche in parte, diciamo, in parte multidimensionale, perché se noi immaginiamo la convergenza di questi due movimenti in uno spazio tridimensionale, dovrebbero essere due movimenti che convergono verso lo stesso punto, no? Che si dirigono in qualche modo, e in quel punto. E invece qua sembra quasi che si abbia a che fare con due coni che non convergono nel loro vertice, ma che si compenetrano addirittura. È come se un cono entrasse dentro l'altro, no? E continuasse la sua corsa in questa forma, diciamo, composta, dando luogo quindi a un nuovo volume, a una nuova figura solida, no? Ecco, se dobbiamo usare un'immagine. Allora, che cosa dobbiamo rivedere del concetto di verità? Pagina 138, la cosa è stata già parzialmente anticipata a pagina 136, quando Gadamer ci diceva che, quint'ultima riga dal basso, così l'esperienza dell'opera d'arte non è solo lo svelamento della velatezza, perché l'opera d'arte è anche realmente entro questa esperienza, ed è qui come al riparo, Geborgenheit. Naturalmente Gadamer gioca con il tedesco, Entbergung è svelamento, cioè qualcosa che è velato, qualcosa che viene poi svelato, ma l'opera d'arte è anche realmente entro questa esperienza che facciamo, cioè, ed è qui come al riparo, dice Gadamer, cioè nello svelarsi, e quindi nel mostrare qualcosa che solitamente non si mostra, qualcosa che è l'opera a mostrare, però attenzione, no? Perché senza l'opera noi non siamo in grado di vedere niente, quindi l'opera è ciò che mostra qualcosa che di solito e per lo più non si mostra, ma mostra tutto questo, attraverso se stessa, cioè mostrando se stessa, in qualche modo facendosi veicolo essa stessa con la sua unità di questa sorta di rivelazione. Cosa vuol dirci Gadamer? Che proprio perché essa mostra qualcosa attraverso se stessa, in se stessa, è anche capace però di custodirla in se stessa nel momento stesso in cui la mostra. Dunque, l'opera non si consegna a noi, si offre ma non si consegna, cioè non si dona totalmente, e in questo resta in se stessa, cioè nel mostrare quello che mostra attraverso se stessa, in se stessa, attraverso le sue parole, attraverso i suoi colori. L'opera però, diciamo, è come se consegnasse, oltre che a noi, è come se consegnasse a se stessa quello che a noi semplicemente offre. Quindi noi abbiamo un accesso a questa manifestazione, ma questo accesso non diventa mai una proprietà. Non diventiamo noi i depositari di ciò che ci viene svelato. L'opera resta depositaria di se stessa, anche nello svelarsi. Questa dimensione è fondamentale, perché viene ribadita a pagina 138, ed è la dimensione che conferma l'identità dell'opera in tutte le sue manifestazioni. Questo è il recupero, in questo strato del concetto di verità si recupera quella dimensione, diciamo, di sovrabbondanza che era tipica del modo in cui Gadamer presentava, diciamo, la verità dell'arte in verità e metodo, e che era stata poi parzialmente oscurata dal gioco di svelamento velatezza di matrice più schiettamente heideggeriana. Qui Gadamer, in qualche modo, pur continuando a usare almeno in parte lo schema di Heidegger, è come se lo traducesse nuovamente nella sua lingua, nel suo linguaggio. E dunque quel motivo di autoreferenzialità che abbiamo visto esserci già in verità e metodo, e che era stato inibito, parzialmente inibito, non cancellato, ma per così dire occultato, no? Velato, no? In qualche modo verborgen da questo innesto che Gadamer a un certo punto ha fatto all'interno di questo suo orizzonte iniziale, di un ulteriore torsione, no? Legata, diciamo, alle categorie di Heidegger. È come se questo innesto a un certo punto fosse diventato veramente parte integrante dell'albero di Gadamer, che a questo punto in qualche misura chiude il cerchio mettendo in evidenza proprio quell'aspetto che abbiamo detto, no? Cioè questo questa dimensione di protezione, di autoprotezione, di autoconservazione dell'opera. Pagina 138, ultimo paragrafo. Siamo alla quinta riga dal basso. Qualcosa viene fuori perché sta dentro, perché in un certo senso è qualcosa di velato, verborgenes, che deve venire fuori. La svelatezza di quel che deve venire fuori è però messa in salvo nell'opera stessa, e non già in quel che su di essa noi diciamo. Cioè, quando io mi svelo e quando svelo qualcosa che prima era nascosto, quindi in qualche modo quando rivelo questo segreto nascosto, io non lo rivelo, non lo consegno, no? Lo mostro, ma non lo consegno, cioè non consegno fino in fondo la chiave di questo segreto, perché continuo a tenerla per me. Questo fa l'opera. E dunque si autotutela, si autoprotegge dalla sua stessa esibizione. Questo punto viene tradotto in questi termini: l'opera resta sempre la medesima, pur se viene fuori in un modo particolare ad ogni nuovo incontro. La verità è sempre la verità della stessa cosa che si manifesta in tanti modi. Non è una verità di volta in volta diversa della stessa cosa, ma è sempre la stessa cosa che dice sempre la verità su di sé in maniere diverse. Questa, diciamo, conservazione, questo mantenimento dell'identità dell'opera è assolutamente fondamentale. Perché non tutte le comprensioni, non tutte le letture, non tutti gli approcci nei confronti di un'opera, sia letteraria sia figurativa, sono legittimi. Pur essendo aperta a una quantità illimitata di letture, l'opera tuttavia è chiusa e resta chiusa a certe falsificazioni. Dunque, l'opera in qualche modo resta fedele a se stessa, pur concedendosi una quantità imprevedibile e incalcolabile di variazioni. L'opera ammette delle variazioni della stessa verità, molte facce della stessa verità, ma non tante verità riguardo alla stessa faccia.